Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Hare Krishna e benvenuti alla lettura della Prabhupada Lilamrita. Siamo nella prima parte, questa prima parte ha inizio a Calcutta nel 1896 con la nascita di Abhai Charande e termina nel 1965 con Charanaravinda Bhaktivedanta Swami che sta viaggiando a bordo della nave Jaladuta alla volta di New York. Siamo nel primo capitolo, l'infanzia. stavamo vedendo come Srila Prabhupada veniva trattato e considerato nell'ambito della sua famiglia. E precisamente si sta parlando, avevamo finito con il raccontare come sua madre in particolare esprimeva il suo amore. Continuiamo dunque la lettura. Alla nascita di Abai aveva fatto voto di mangiare con la mano sinistra finché il bambino fosse stato in età di accorgersene e di chiedere perché mai si serviva di quella mano. Un giorno, quando in realtà Abai glielo chiese, Rajani immediatamente interruppe il suo voto. Questa non era che un'altra ricetta per assicurarsi la sopravvivenza del figlio. Pensava infatti che per la forza del suo voto egli avrebbe continuato a crescere finché ne avrebbe chiesto la spiegazione. Se lui non l'avesse chiesto, avrebbe continuato a mangiare con la mano sinistra e, secondo la sua superstizione, il bambino avrebbe continuato a vivere protetto dal suo voto. Per proteggerlo, Rajani aveva messo alla gamba di Abai un bracciale di ferro. I suoi compagni gli chiesero cosa fosse e il bambino, consapevole di sé, corse da sua madre per chiederle di aprirlo. Quando lei rispose che lo avrebbe fatto più tardi, lui cominciò a piangere dicendo: «No, fallo ora!» Una volta Abai aveva inghiottito il seme di un melone e i suoi compagni gli dissero che il seme si sarebbe trasformato in un melone nel suo stomaco. Corse allora da sua madre e lei lo rassicurò dicendo che non doveva preoccuparsi e pronunciò un mantra per proteggerlo. Srila Prabhupada racconta: Madre Yashoda cantava i mantra il mattino per proteggere Krishna da tutti i pericoli della giornata. Quando Krishna uccideva un demone, lei pensava che ciò fosse dovuto alle sue preghiere. Mia madre faceva qualcosa di simile con me. Sua madre conduceva spesso Abai sulla riva del Gange e lo bagnava personalmente. Gli dava anche del cibo supplementare, conosciuto come Horlicks. Quando soffriva di dissenteria, lei lo curava con puri caldi e melanzane fritte con sale, benché talvolta, quando era malato, Abai mostrasse la sua ostinazione rifiutando di prendere qualsiasi medicina. Ma per quanto fosse grande l'ostinazione di Abai, la determinazione di sua madre era tale che gli somministrava a forza la medicina, sebbene talvolta occorressero 3 aiutanti per tenere fermo il bambino. E così Srila Prabhupada racconta: quando ero un ragazzino ero molto disubbidiente, volevo rompere ogni cosa. Quando ero arrabbiato volevo rompere le pipe di vetro oca che mio padre teneva per gli ospiti. Una volta, mentre mia madre stava cercando di farmi il bagno contro la mia volontà, io picchiai la testa sul pavimento finché uscì il sangue. Tutti accorsero e dissero: «Che stai facendo? Ucciderai il bambino!» Thank you. Abai era presente quando sua madre celebrò la cerimonia del Sadahotra, tra il settimo e il nono mese della sua gravidanza. Fresco di bagno, egli apparve con un nuovo vestito tra i bambini e si divertì durante la festa gustando tutti i cibi che voleva. Mentre il marito offriva doni in carità ai brahmana del luogo che cantavano i mantra per la purificazione della madre e del bambino che doveva nascere. Abai dipendeva completamente da sua madre. Talvolta la madre voleva fargli indossare la camicia al contrario e lui accettava senza replicare. Benché talvolta egli sembrasse testardo, si sentiva dipendente sotto la guida e le rassicurazioni della madre. Quando doveva andare al bagno, egli saltava su e giù vicino a lei, attaccandosi al suo sari. Dicendo: pipì mamma, pipì. Chi ti ferma? Chiedeva la madre. Puoi andare. Solo allora, con il suo permesso, egli andava. Talvolta, nell'intimità della dipendenza, sua madre diventava il suo oppositore. Quando perdeva un dente da latte, su consiglio della madre, lo metteva di notte sotto il cuscino. Allora il dente scompariva e al suo posto Abai trovava qualche moneta. Egli affidava le monete alla madre affinché gliele serbasse, ma più tardi, quando nel corso della giornata sorgeva qualche contrasto tra loro, egli chiedeva: «Restituiscimi il denaro, me ne andrò via da casa, ridammi le monete!» Quando Rajani voleva intrecciare i capelli, chiedeva regolarmente l'aiuto delle figlie, ma se Abai era presente, insisteva per farlo di persona e creava tale disturbo che esse si arrendevano. Una volta Abai si tinse di rosso le piante dei piedi, imitando le donne che si tingono i piedi durante le festività. Sua madre cercava di dissuaderlo, dicendo che non era cosa adatta per i bambini, ma egli insisteva: «No, voglio fare anch'io così!» Abai non aveva voglia di andare a scuola. «Perché ci dovrei andare?» pensava. «Voglio giocare tutto il giorno!» Quando sua madre si lamentava con Gor Mohan, Abai, sicuro dell'affetto di suo padre, diceva: «No, andrò domani!» «Va bene, andrai a scuola domani!» diceva Gor Mohan. «È tutto a posto?» Ma l'indomani Abai si lamentava di essere malato e suo padre era indulgente. Rajani era turbata perché il figlio non voleva andare a scuola e incaricò un uomo di accompagnarlo per 4 rupie. L'uomo, che si chiamava Damodara, legava Abai alla vita con una corda, un trattamento usuale. Lo portava a scuola e lo presentava al maestro. Quando Abai cercava di scappare via, Damodara lo sollevava e lo portava là a forza, tenendolo con le braccia. Dopo essere stato tenuto qualche volta con la forza, Abai cominciò ad andarci spontaneamente. Abai dimostrò di essere uno studente attento e di buon comportamento, benché talvolta fosse birichino. Una volta il maestro gli tirò gli orecchi e Abai gettò a terra una lanterna al cherosene, provocando l'inizio di un incendio. A quei tempi qualsiasi comune abitante di villaggio, anche se analfabeta, era in grado di recitare passi del Ramayana, del Mahabharata o dello Srimad Bhagavatam, soprattutto nei villaggi. tutti si riunivano la sera per ascoltare i racconti tratti da queste scritture. Era a questo scopo che la famiglia di Abai si recava talvolta a casa del nonno materno, a circa 10 miglia di distanza, dove si ascoltavano riuniti ciò che si riferisce ai divertimenti del Signore. Poi, mentre tornavano a casa, discutevano e ricordavano quelle imprese, e quando andavano a dormire sognavano il Ramayana, il Mahabharata e lo Srimad Bhagavatam. Dopo il riposo pomeridiano e il bagno, Abai andava spesso in una casa dei dintorni a guardare le pitture in bianco e nero del Mahabharata. La nonna gli chiedeva ogni giorno di leggere il Mahabharata in un'edizione dialettale. Fu così che, guardando le figure e leggendo in compagnia della nonna, Abai imparò il Mahabharata. La sorella più giovane di Abai, Bhavatarini, era spesso la sua compagna di giochi nel periodo dell'infanzia. Insieme andavano a vedere le divinità di Radha Govinda nel tempio dei Mullik. Quando giocavano incontravano un ostacolo, pregavano Dio di aiutarli. «Ti prego, Krishna, aiutaci a far volare questo aquilone!» Invocavano, mentre correndo cercavano di far prendere quota al loro aquilone. Tra i giochi di Abai c'erano due fucili, una macchina molle, una mucca che saltava quando Abai premeva l'annessa pera di gomma e un cane dotato di un meccanismo che lo faceva danzare. Il cane era un dono del dottor Bose, il medico di famiglia. Abai aveva ricevuto il dono dopo essere stato curato per una piccola ferita sul fianco. Abai talvolta sosteneva di essere un dottore e voleva somministrare ai suoi amici una medicina che era soltanto polvere. Thank you. Abai era attratto enormemente dal festival del Ratha Yatra del signore Jagannath. Il festival si celebrava ogni anno a Calcutta. Il più grande Ratha Yatra di Calcutta era quello dei Mullik, costituito da 3 carri che trasportavano le divinità di Jagannath, Subhadra e Baladeva. A partire dal tempio di Radha Govinda, i carri percorrevano per un breve tratto la Harrison Road e poi la risalivano. I Mullik in quel giorno distribuivano al pubblico una grande quantità di prasada del signore Jagannath. Il Ratha Yatra si svolgeva in tutte le città dell'India, ma il Ratha Yatra originale, gigantesco, che era seguito ogni anno da milioni di pellegrini, si svolgeva a 300 miglia a sud di Calcutta, a Jagannath Puri. Per secoli, a Puri, 3 carri di legno alti 15 metri erano trainati dalla folla in una processione che si svolgeva lungo un percorso di 2 miglia. Questo per ricordare uno degli eterni divertimenti di Krishna. Abai aveva sentito dire che Sri Chaitanya in persona, 500 anni prima, aveva danzato e guidato un canto del Mahamantra Hare Krishna al festival del Ratha Yatra di Puri. Talvolta Abai osservava la tabella ferroviaria o chiedeva la tariffa per Vrindavana e Puri, pensando al modo di raggranellare il denaro e di andare là. Abai desiderava possedere un carro e celebrare il suo Ratha Yatra e naturalmente si rivolse al padre per essere aiutato. Gaur Mohan fu d'accordo, ma vi erano difficoltà. Quando portò suo figlio in un negozio di carpenteria, Gaur Mohan si accorse che non poteva permettersi di far costruire un carro per il figlio. Sulla via verso casa, Abai cominciò a piangere e, vedendolo piangere, una donna bengali gli si avvicinò e gli chiese perché piangesse. Gaur Mohan spiegò che il ragazzo voleva un carro del Ratha Yatra, ma egli non aveva la possibilità di accontentarlo. «Oh, io ho un carro», disse la donna, e invitò Gaur Mohan a casa sua per mostrarglielo. Il carro appariva in cattivo stato, ma sembrava che potesse funzionare, ed era proprio delle dimensioni adatte, alto circa 1 metro. Gaur Mohan lo comprò e aiutò a restaurarlo e a decorarlo. Padre e figlio costruirono insieme 16 colonne di sostegno e in cima a queste posero un baldacchino simile per quanto era possibile ai grossi carri di Puri. Essi vi attaccarono anche il tradizionale cavallo di legno e il guidatore sulla parte anteriore del carro. Abai insisteva affermando che doveva sembrare autentico. Gaur Mohan comprò i colori e Abai dipinse personalmente il carro sul modello di quelli originali. Con il suo grande entusiasmo, egli diventò un organizzatore costante dei vari aspetti del festival. Tuttavia, quando tentò di fare i fuochi artificiali per l'occasione, seguendo le descrizioni illustrate di un libro per imparare il procedimento, Rajani intervenne. Abai impegnò i suoi compagni per aiutarlo, in particolare sua sorella Bhavatarini, e diventò il loro naturale leader. Rispondendo alle sue richieste divertite, le madri dei dintorni furono d'accordo nel cuocere vivande speciali in modo che potesse distribuire il prasadam al suo Ratha Yatra. Come il festival di Puri, il Ratha Yatra andò avanti per 8 giorni consecutivi. I membri della sua famiglia si radunarono e i ragazzi del vicinato si unirono alla processione, spingendo il carro, suonando tamburi e kartla e cantando. Indossando soltanto un dhoti e senza camicia nel caldo dell'estate, Abai guidò i ragazzi nel canto del mantra Hare Krishna e cantando il bhajan bengali Kikara Rai Kamalini. Thank you. Che stai facendo, Srimati Radharani? Ti prego, vieni fuori a guardare. Stanno rubando il tuo grande tesoro, Krishna, la gemma nera. Se ogni ragazza lo sapesse... Krishna, il giovane ragazzo, tesoro del tuo cuore, ora la sta abbandonando. Abai aveva imitato tutto ciò che aveva potuto osservare durante le funzioni degli adulti, compreso il modo di vestire le divinità, l'offerta del cibo, l'offerta dell'arati, con una lampada di ghi, l'incenso e il modo di fare omaggi prostandosi a terra. Da Harrison Road la processione entrò nel viale circolare all'interno del cortile del tempio di Radha Govinda e sostò per un po' di tempo di fronte alle divinità. Vedendo il divertimento, gli amici di Gaur Mohan lo avvicinarono. «Perché non ci hai invitati? Stai compiendo una grande cerimonia e non ci hai invitati. Che cosa succede?» «Sono soltanto bambini che giocano», rispose il padre. «Oh, un gioco di bambini», scherzò l'uomo. «Ce ne privi dicendo che questo è solo un gioco da bambini?» Mentre Abai era estaticamente assorto nella processione del Ratha Yatra, Gaur Mohan spese denaro per 8 giorni consecutivi e Rajani cucinò varie vivande da offrire insieme ai fiori per il signore Jagannath. Benché tutto ciò che Abai fece in quell'occasione fosse un'imitazione, la sua ispirazione e la sua guida sicura per lo svolgimento del festival erano genuine. Il suo spirito spontaneo sostenne per 8 giorni il Festival dei Bambini e da allora ogni anno successivo portò un nuovo festival che Abai celebrò sempre nello stesso modo. Quando Abai ebbe circa 6 anni, chiese a suo padre di avere una divinità da adorare, poiché nell'infanzia aveva visto suo padre che celebrava il puja nella casa e aveva assistito con regolarità all'adorazione di Radha Govinda, aveva pensato: «Quando sarò in grado di adorare Krishna così?» Su richiesta di Abai, il padre comprò una coppia di murti, piccole, di Radha Krishna e gliela regalò. Da quel momento, ogni volta che mangiava, Abai offriva prima il cibo a Radha e Krishna, e imitando suo padre e i sacerdoti di Radha Govinda, offriva alle divinità una lampada di ghi, e poi le metteva a riposare per la notte. Abai e sua sorella Bhavatarini si dedicarono ad adorare le piccole divinità di Radha Krishna, impiegando molto del loro tempo nel vestirle, nell'adorarle e talvolta nel fare bhajan. I fratelli e le sorelle ridevano e li prendevano in giro dicendo loro dispettosamente che non sarebbero vissuti a lungo perché si interessavano più delle divinità che della loro educazione. Ma per tutta risposta Abai dichiarava di non preoccuparsene. Un giorno un vicino chiese alla madre: «Quanti anni ha vostro figlio?» 7, rispose la madre, mentre Abai ascoltava con interesse. Non aveva mai sentito nessuno parlare della sua età prima. Ora capiva per la prima volta di avere 7 anni. Oltre all'educazione che Abai aveva ricevuto al giardino d'infanzia, dove in un primo tempo era stato trascinato a forza, ricevette anche un'istruzione privata a casa. Dai 5 agli 8 anni di età imparò a leggere in bengali e cominciò lo studio del sanscrito. Poi nel 1904, all'età di 8 anni, Abai entrò alla Motilal Silfri School. La scuola era vicina, sull'angolo delle vie Harrison e Central. Motilal era la scuola per ragazzi fondata nel 1842 da un ricco Vaishnava appartenente alla Suvarna Vanik. La costruzione di pietra a 2 piani era circondata da un muro di cinta. Gli insegnanti erano indiani e gli studenti erano bengalesi, discendenti dalle famiglie Suvarna Vanik del luogo. Vestiti con doti e kurta, i ragazzi lasciavano i genitori il mattino e camminavano insieme in piccoli gruppi, portando con sé ciascuno la propria colazione. Nel recinto della scuola essi discutevano insieme e giocavano finché la campanella non li chiamava in classe. I ragazzi entravano nell'edificio scolastico saltando attraverso le sale, correndo su e giù dalle scale, uscendo nell'ampia veranda sulla facciata anteriore del secondo piano. Finché gli insegnanti li riunivano tutti davanti ai loro banchi di legno e alle panche per ricevere lezioni di matematica, di scienze, di storia, di geografia, di religione e cultura Vaishnava. Le lezioni si svolgevano con disciplina e precisione. Ogni panca ospitava 4 ragazzi che si dividevano un banco comune con 4 calamai. Se un ragazzo era disubbidiente, il maestro gli ordinava di restare in piedi vicino al suo banco. Il libro di lettura bengali, usato dai ragazzi, era il ben noto Racconti popolari del Bengala, una raccolta di racconti popolari della tradizione bengali, storie che una nonna del luogo raccontava ai suoi nipotini. Racconti di streghe, fantasmi, spiriti tantrici, animali parlanti e brahmana santi, o talvolta malvagi, guerrieri eroici, ladri, principi, principesse, rinuncia spirituale e matrimonio virtuoso. Nelle loro passeggiate giornaliere per recarsi a scuola, Abai e i suoi amici venivano a conoscere, almeno secondo la loro ottica infantile, tutta la gente che era possibile incontrare regolarmente nelle strade di Calcutta. I loro superiori britannici, che viaggiavano nei dintorni, generalmente sui loro calessini, i cocchieri di vetture da nolo, i bangi, gli spazzini che pulivano la strada con scope di saggina e anche i locali borsaioli e le prostitute ferme agli angoli delle vie. Abai aveva compiuto 10 anni l'anno in cui in Harrison Road furono messe in opera le rotaie della tranvia elettrica. Egli osservava gli operai che posavano i binari e quando vide per la prima volta il trolley della carrozza tranviaria che toccava la linea elettrica sovrastante, si divertì molto. Sognava a occhi aperti di avere un bastone che gli permettesse di toccare la linea elettrica e di correre grazie all'elettricità. Benché la corrente elettrica fosse nuova a Calcutta e non fosse diffusa, soltanto i ricchi potevano disporne nelle loro case, con il tram elettrico arrivarono le nuove linee elettriche sulle strade e le lampade ad arco rimpiazzarono le vecchie luci a gas. Abai e i suoi amici avevano l'abitudine di scendere sulle strade per cercare sul terreno i pezzetti di carbone usato che il sorvegliante abbandonava. Quando Abai vide il primo grammofono, pensò che nella scatola che cantava fosse nascosto un uomo elettrico o un fantasma. Ad Abai piaceva guidare la bicicletta per le strade affollate di Calcutta. Benché quando a scuola era stato istituito il club del calcio, Abai fosse stato richiesto per la posizione di portiere e quindi non avrebbe dovuto correre. Abai era molto amante del ciclismo. La sua passeggiata favorita consisteva nell'andare a sud, verso Dalhousie Square, dotata di un'ampia fontana che spruzzava acqua nell'aria. La piazza era vicina a Raj Bhavan, la residenza del viceré, che Abai poteva intravenire attraverso i cancelli. Continuando verso sud, egli passava gli archi del Maidan, il più importante parco pubblico di Calcutta, con le sue belle, lisce superfici erbose che si stendevano verso Sowaraigi e verso le signorili costruzioni e gli alberi del quartiere britannico. Il parco offriva anche luoghi eccitanti per le biciclette, la pista da corsa, il Fort William, lo stadio. Il Maidan costeggiava il Gange, conosciuto con il nome di Hooghly, e talvolta Abai tornava a casa in bicicletta lungo le sue rive. Qui egli poteva vedere numerosi luoghi adatti per il bagno, Ghata, con i gradini di pietra che portavano giù fino al Gange, e spesso la sommità dei gradini ospitava un tempio. Qui vi erano anche Ghata da cremazione, dove venivano bruciati i corpi, e molto vicino a casa sua un ponte di barche attraversava il fiume fin dentro la città di Howrah. A 12 anni, sia pure senza riceverne una profonda impressione, Abai fu iniziato da un guru di professione. Il guru gli parlò del suo maestro, un grande yogi, che a sua volta, una volta gli aveva chiesto: che cosa vuoi mangiare? Il guru di famiglia di Abai aveva risposto: melograne fresche provenienti dall'Afghanistan. Va bene, aveva risposto lo yogi, va nella stanza vicina. Là egli aveva trovato un ramo di melograne mature, come se fossero state colte di fresco dall'albero. Uno yogi che era venuto a far visita al padre di Abai aveva affermato che una volta egli se ne stava seduto con il suo maestro quando, toccandolo, era stato trasportato in pochi istanti alla città di Dvarka, grazie ai poteri dello yoga di cui il maestro era dotato. Gor Mohan non aveva un'opinione elevata del numero sempre crescente di cosiddetti sadhu in Bengala. Filosofi impersonalisti privi di devozione, adoratori di esseri celesti, fumatori di ganja, mendicanti. Ma era così caritatevole che invitava i ciarlatani a casa sua. Ogni giorno Abai poteva vedere numerosi cosiddetti sadhu e anche sadhu genuini, che venivano a mangiare a casa sua come ospiti del padre. E grazie alle loro parole e attività Abai diventò consapevole di un gran numero di cose, inclusa l'esistenza dei poteri dello yoga. Visitando un circo, Abai e suo padre videro un giorno uno yogi con mani e piedi legati che era stato sistemato in un sacco. Il sacco sigillato fu posto in una scatola, tuttavia l'uomo ne uscì. Abai comunque non attribuì mai eccessiva importanza a questo genere di cose, a paragone del servizio devozionale che suo padre gli aveva insegnato, all'adorazione di Radha e Krishna e alla celebrazione del Ratha Yatra. e musulmani vivevano pacificamente a Calcutta e non era cosa insolita per loro assistere reciprocamente a funzioni sociali e religiose. Vi erano differenze, ma l'armonia si era sempre mantenuta. Quando scoppiò il tumulto, la famiglia di Abai comprese che ciò era dovuto all'agitazione politica inglese. Abai aveva circa 13 anni quando tra gli indù e i musulmani scoppiò la rivolta. Egli non poteva capire esattamente cosa fosse, ma in qualche modo vi si trovò coinvolto. Srila Prabhupada dice: da ogni parte nei dintorni di Harrison Road vi erano musulmani. La casa Munlik e la nostra casa erano rispettabili, ma per il resto ci si trovava in quella che è definita Kashba o Basti. Perciò il tumulto era là e io ero andato a giocare. Non sapevo che la rivolta fosse scoppiata a Market Square. Stavo tornando a casa quando uno dei miei amici disse: non andiamo a casa tua, là è scoppiata una rivolta. Noi vivevamo nel quartiere maomettano e la lotta tra i due partiti continuava. Io pensavo però che si trattasse di qualcosa di simile alla lotta di due gunda, teppisti. Una volta avevo visto un gunda colpire con il pugnale un altro gunda e avevo visto i borsaioli. Erano uomini del vicinato. Io pensavo che si trattasse di qualcosa di simile che si stava verificando. Quando però giunsi all'incrocio di Harrison Road con Holiday Street, vidi un negozio saccheggiato. Ero solo un bambino, un ragazzo. Pensai: che cosa accade? Nel frattempo la mia famiglia, mio padre e mia madre, pieni di paura a casa, pensavano: il ragazzo non è tornato. Erano così turbati che uscirono davanti alla casa ad aspettare. Da che parte tornerà il ragazzo? Così, che cosa potevo fare? Quando vidi la rivolta, cominciai a correre verso casa e un musulmano mi voleva uccidere. Prese un coltello e mi corse dietro. Tuttavia riuscii a passare, ero salvo, così appena giunsi trafelato alla porta di casa, i miei genitori ritrovarono la vita. Senza dir nulla andai nella camera da letto, era inverno. Senza dir parola mi sdraiai, coprendomi con una trapunta. Più tardi mi alzai chiedendo: è finito? È finito il tumulto? Quando Bai ebbe 15 anni, contrasse il beriberi e sua madre, che era stata anche lei colpita dalla malattia, doveva regolarmente strofinare un po' di polvere di calcio clorato sulle sue gambe per ridurre la tumefazione. Presto Abai recuperò la salute e sua madre, che non aveva mai cessato di svolgere i suoi doveri, si ristabilì. Soltanto un anno più tardi, tuttavia, all'età di 46 anni, la madre di Abai improvvisamente morì. La sua dipartita fu come l'improvviso abbassarsi di un sipario che si chiudeva sulla scena della sua tenera infanzia. Le affettuose cure di sua madre, le sue preghiere e i suoi mantra destinati a proteggerlo, il suo desiderio di nutrirlo e pulirlo, i suoi doverosi rimproveri. La sua scomparsa colpì le sue sorelle più ancora di lui, benché egli si rivolgesse maggiormente verso le affettuose cure di suo padre. Aveva già 17 anni, ora era costretto a crescere e a prepararsi ad assumere le sue responsabilità materiali. Suo padre lo consolò, egli insegnò ad Abai che non vi era ragione di lamento, l'anima è eterna e ogni cosa accade per la volontà di Krishna, perciò si deve avere fede e dipendere da lui. Abai ascoltò e comprese.
Jaya Jaya Jaya.
E passiamo ora al secondo capitolo della prima parte della Prabhupada Lilamrita. Studi, matrimonio e movimento di Gandhi. Mi unii al movimento di Gandhi nel 1920 e abbandonai i miei studi, benché avessi superato l'esame finale, per ottenere il diploma. Abbandonai tutto e non mi presentai. Nel 1914 era scoppiata la guerra e molti indiani erano stati chiamati a combattere a favore del loro governo. Quello della Gran Bretagna. Abai vide aeroplani britannici atterrare sulla pista, in Maiden Park, e dal giornale seppe della guerra, ma non ne fu direttamente colpito. Nel 1916 cominciò a frequentare l'università. A Calcutta vi erano due università prestigiose, il Presidency College e lo Scottish Churches College. Abai fece il suo ingresso allo Scottish Churches College. Era una scuola cristiana, ma godeva di considerazione in Bengala e molte famiglie Vaishnava vi iscrivevano i loro figli. I professori, molti dei quali erano preti della chiesa scozzese, erano considerati sobri, moralmente seri, e gli studenti ricevevano una buona educazione. Era un'istituzione rispettabile e degna di considerazione, e poiché l'università era sita al nord di Calcutta, in prossimità di Harrison Road, ciò permetteva a Gaur Mohan di tenere Abai a casa. Gaur Mohan aveva da tempo deciso che non avrebbe lasciato partire Abai per Londra e non lo avrebbe esposto alla corruzione dell'Occidente in nome dell'educazione. Voleva che Abai fosse un puro devoto di Srimati Radharani e di Sri Krishna, né voleva, d'altra parte, abbandonare suo figlio per farlo diventare un brahmachari, discepolo di un guru. Dove si poteva trovare un guru qualificato? Ciò che aveva sperimentato sugli yogi e sugli swami non gli ispirava tale fiducia. Voleva che suo figlio conservasse tutti i principi di vita spirituale, eppure sapeva che Abai voleva prendere moglie e guadagnarsi i mezzi di sostentamento. In tali circostanze, il fatto di iscrivere Abai allo Scottish Churches College era la protezione più grande che Gaur Mohan poteva dare a suo figlio. L'università era stata fondata dal reverendo Alexander Duff, un missionario cristiano che era arrivato a Calcutta nel 1830. Il reverendo Duff, un pioniere nel far sì che gli indiani apprezzassero la civiltà europea, aveva dapprima fondato la General Assembly Institution, destinata alla diffusione del Vangelo attraverso l'educazione, un'educazione contemporaneamente liberale e religiosa secondo i principi occidentali. La lingua inglese era il mezzo idoneo per istruire le classi più elevate. In seguito, Duff aveva fondato il College of the Church of Scotland e nel 1908 aveva fuso le due istituzioni nello Scottish Churches College. Srila Prabhupada racconta: rispettavamo i nostri professori come padri. La relazione tra studenti e professori era ottima. Il vicerettore dell'università, il professore V.S. Urquhart, era un perfetto e generoso gentiluomo con il quale spesso scherzavamo. Il primo anno studiai l'inglese e il sanscrito, il secondo il sanscrito e la filosofia, poi la filosofia e l'economia. Un altro professore era G.C. Scrangur, che insegnava letteratura inglese. Nel corso delle sue lezioni di letteratura, egli citava dei passi da Banky Chandra Chatterley e stabiliva dei paralleli. «Sì, sì», egli diceva, «il vostro Banky Babu diceva così». Egli aveva studiato le opere di Banking e paragonava Banking Chandra a Walter Scott. Dickens e Walter Scott erano i due grandi scrittori di quel tempo, così egli parlava di questi scrittori e la nostra relazione con lui era molto piacevole. Abai diventò un membro della società inglese e recitava Keats, Shelley e altri poeti ai suoi compagni. Come membro della società di sanscrito recitava la Gita e alcuni tra i suoi colleghi studenti notarono in particolare con quanta eloquenza egli recitasse il capitolo undicesimo mentre descriveva la forma universale di Krishna. Egli inoltre amava giocare al calcio e a partecipare alle rappresentazioni teatrali. Amritlal Bose, un famoso organizzatore e direttore teatrale del Bengala, mise alla prova Abai e un gruppo di suoi compagni in una rappresentazione tratta dalla vita di Sri Chaitanya. Poiché i divertimenti di Sri Chaitanya erano disponibili al teatro pubblico al prezzo di mezza rupia, il signor Bose si domandò quale fosse l'esigenza di una produzione teatrale realizzata da dilettanti. La sua risposta fu: «Essi dovranno apprezzare tanto la vostra rappresentazione che dopo averla vista saranno d'accordo nel non commettere peccati». L'eminente direttore stava offrendo volontariamente il suo servizio e l'addestramento a questi giovani, ma una condizione: non avrebbero dovuto recitare in pubblico finché il loro livello di recitazione non fosse diventato perfetto. Per più di un anno, quindi, Abai e gli altri ragazzi fecero le prove della recita dedicata a Sri Chaitanya, finché alla fine il direttore permise loro di mettere in scena lo spettacolo pubblico. Abai, che recitava nella parte di Advaita Acharya, notò che molte persone tra gli ascoltatori stavano piangendo. Dapprima non ne comprendeva la ragione, ma poi capì che per il buon livello di addestramento e per la sincerità degli attori, l'uditorio era commosso. Questa fu la prima e l'ultima recita teatrale di Abai. E con questo il tempo per la nostra lettura è concluso. A risentirci alla prossima puntata.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sagaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu, fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.